Laudetur Jesus Christus.
L'informazione delle 14, il leader ucraino Zelensky lunedì alla Casa Bianca e la UE dice siamo vicini a Kiev. Ancora palestinesi uccisi a Gaza in attesa degli aiuti. Intanto muore in Italia una giovane palestinese ricoverata per malnutrizione. La diocesi di Albano in fermento per l'accoglienza di Papa Leone XIV, che qui torna per stare assieme ai più vulnerabili. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci Studio. Dunque, nella mattinata il capo della Casa Bianca Trump ha sentito il presidente ucraino Zelensky. I due si incontreranno lunedì a Washington, dopo appunto il vertice in Alaska tra Putin e Trump. A colloquio con il presidente Trump anche i leader europei, presente anche il segretario generale della NATO Rutte. Sentiamo Silvia Giovarrosa.
Zelensky è atteso per il pomeriggio di lunedì nello studio Ovale. Se tutto andrà bene, ha dichiarato Trump, verrà organizzato al più presto un incontro trilaterale con Putin. Il summit è stato confermato anche dal leader ucraino, che ha sottolineato di aver avuto una lunga e approfondita telefonata con il presidente degli Stati Uniti. Durante il colloquio, l'Ucraina ha ribadito la sua completa disponibilità a collaborare fattivamente per la pace e ha accettato con favore un possibile vertice a tre. All'incontro telefonico hanno partecipato successivamente anche i leader europei. A questi il presidente Trump ha reso noto che Putin non vorrebbe un cessate il fuoco e che preferisce un accordo globale per porre fine alla guerra. Sia Zelensky che i leader europei hanno accolto con favore la volontà degli USA a garantire la sicurezza dell'Ucraina sul modello dell'articolo 5 della NATO. Sostegno e vicinanza a Kiev continuano ad essere espressi dall'Unione Europea. Nella dichiarazione congiunta firmata dai leader dopo il vertice in Alaska si fa menzione di ulteriori possibili sanzioni a Mosca se non verrà posta fine alla guerra con una pace giusta e duratura.
Ma allora, quali prospettive si aprono dopo il vertice in Alaska, che in sostanza si è chiuso con un nulla di fatto? Luca Collodi lo ha chiesto a Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMS.
Ma forse si può dire che le cose sono in movimento. Il movimento dovrebbe essere verso la pace, o più esattamente dovrebbe essere verso un grande accordo generale di stabilizzazione.
Professor Bonini, l'incontro è stato definito costruttivo e produttivo, ma entrambi i presidenti hanno detto che non c'è un accordo.
Ma probabilmente l'accordo è in definizione, perché non può che essere un accordo a molte facce.
Trump ha annunciato che chiamerà i vertici della NATO e anche Zelensky, mentre Putin ha invitato l'Unione Europea a non ostacolare l'accordo.
Quello dell'Unione Europea è un ruolo cruciale e molto delicato. L'Unione Europea fin dall'inizio è apparsa un sostenitore senza se e senza ma di Kiev, quindi non si è ritagliata un ruolo negoziale. Certamente è molto importante il sostegno a Kiev, è ovvio che dovrà a sua volta trovare le modalità per sostenere lo sforzo americano.
9 civili palestinesi sono stati uccisi, altri sono rimasti feriti dal fuoco israeliano nella striscia di Gaza settentrionale, mentre cercavano di raggiungere carichi di aiuti, questo secondo fonti locali riprese dall'agenzia palestinese Wawa. E sulle conseguenze di un possibile esodo dei cittadini palestinesi residenti nella zona di Gaza City, che attualmente conta almeno 1 milione di abitanti, noi abbiamo sentito Rosario Balastro, presidente di Croce Rossa Italiana.
Uno spostamento della popolazione senza tutele, senza nessun tipo di rifocillamento, non solo comporta il trauma di dover lasciare il luogo nativo, ma addirittura il pericolo che ogni passo che si fa possa essere anche l'ultimo.
Poter spostare così tante persone tentando di garantire delle tutele, seppur minime, è possibile? È un qualcosa di fattibile o è del tutto impensabile?
Questo dipende da quello che poi verrà messo in piedi. Uno spostamento epocale di oltre 1 milione di persone non è che si organizza in maniera semplice. Io credo che ci siano ben pochi precedenti nella storia recente di un movimento così importante, ma ho timore che questo ulteriore trasbordo di persone possa portare ulteriormente morti. Se il viaggio non è sicuro e non è possibile avere acqua, potabile, viveri e farmaci per chi sta male, il viaggio si trasforma in un'accelerazione a una situazione di ulteriore sofferenza.
Ed è morta a Pisa la palestinese di 20 anni, arrivata meno di 24 ore prima da Gaza con un volo militare per essere assistita dal punto di vista sanitario. Mara Abu Ziri era arrivata in uno stato di grave malnutrizione. La diocesi di Albano è in fermento per l'accoglienza del Papa, che qui torna per stare assieme ai più vulnerabili. Domani celebrerà la messa nel santuario Santa Maria della Rotonda. Antonella Palermo ha sentito il rettore del santuario, Don Adriano Gibellini, che racconta il clima di attesa.
Vogliono tutti partecipare a questo momento di grazia verso le persone sole, i poveri, e soprattutto invocheremo una benedizione su tutti quei fedeli che per tanti anni hanno frequentato il santuario e che ora sono infermi e sono nelle loro case. Spesso la solitudine e l'indifferenza ci fanno pensare che non ci sono più relazioni umane autentiche. Ecco, la Chiesa ancora una volta si fa madre e maestra e vuole dare l'esempio di come si ama l'uomo in tutta la sua integrità, soprattutto nella guerra, nella fame.
Lei come si sente di accogliere il nuovo pontefice?
Felice nel potermi rapportare con lui. È una persona che è attenta, sa dire una piccola parola ma che ti riscalda il cuore.
Si sono conclusi senza un accordo, dopo 10 giorni negoziati, i colloqui all'ONU di Ginevra per mettere a punto il primo trattato internazionale contro l'inquinamento da plastica. Restano le distanze tra paesi cosiddetti ambiziosi e quelli produttori di petrolio, contrari ai limiti alla produzione di plastica. Marco Guerra ne ha parlato con Ermete Relacci, presidente dell'associazione Simbola, che si occupa di ecologia integrale.
C'è un enorme consumo di plastica nel mondo con effetti su molte questioni, dall'inquinamento dei mari alle microplastiche. Io penso che sempre più bisognerà ragionare su queste cose, facendo capire che nell'economia chi si attarda perde. Su questo le normative europee sono sicuramente più avanzate. Il problema è che questo si deve tradurre anche in innovazioni e in una nuova economia. Io ricordo che l'Italia è stato il primo paese al mondo a vietare le microplastiche nei cosmetici. Con l'innovazione e con la ricerca si possono risolvere molti problemi. Bisogna poi scommettere su queste cose e farne un oggetto di competizione economica.
Perché sono così dannose? Perché c'è bisogno di fermare la diffusione delle microplastiche?
La pervasività delle microplastiche è estesissima. Un po' come se ci ricordiamo, accadeva tanti anni fa col DDT, che si scopriva poi che tracce di DDT nei posti più sperduti arrivano un po' in tutte le catene alimentari.
Andiamo in Libia. Centinaia di migliaia di persone sono chiamate alle urne in una cinquantina di città, tra cui la capitale Tripoli, ma incidenti e irregolarità hanno costretto l'alta commissione elettorale a rinviare le votazioni in diversi seggi. Voltiamo pagina, parliamo di cultura, perché dagli scavi per la linea C della metropolitana di Roma continuano ad emergere tesori archeologici nascosti sotto Piazza Venezia. Un'opportunità unica per scoprire la storia dell'urbanistica di Roma. Sentiamo il servizio di Maria Milvia Morciano.
Gli scavi per la realizzazione della stazione della linea C della metropolitana di Roma stanno portando alla luce un paesaggio archeologico denso e stratificato, un complesso edilizio a più piani, probabilmente destinato a ospitare famiglie di ceto modesto e botteghe artigiane, risalente alla fine dell'età repubblicana e ai primi decenni dell'età imperiale. Inoltre è stato riconosciuto il tracciato medievale dell'antica via Flaminia e sono stati trovati resti di attività produttive medievali. Secondo Daniela Porro, sovrintendente speciale di Roma, il fascino di questo scavo risiede proprio nella natura palinsestica del sito, dove epoche diverse si intrecciano e si rivelano nel corso delle indagini. Questo progetto di scavo si sta trasformando in un'occasione non solo infrastrutturale, ma anche conoscitiva, per approfondire la nostra comprensione della storia dell'urbe.
E allora finisce qui il nostro giornale. Da Gabriele Di Domenico in regia, Alessandro Guarasci, studio e redazione, grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.